cosa fosse marginale. Mi aveva colpito il tema, i due termini, eredità e tesoro. Eredità è una parola molto molto importante, quindi non ha un'identità unica, univoca, ecco. Però è molto molto riferita a tutto il tema del regolamento delle relazioni. L'eredità è il popolo stesso, è far parte proprio del popolo, quindi è comunque un fatto importante, vitale. Però questo uomo vuole fare delle cose per ereditare, quindi queste attività sono tutte riferite a lui, vuole essere l'autore di questa conquista. E invece la dimensione del tesoro, innanzitutto in Luca, mi sembra che richiami proprio tanto la dimensione del regno di Dio. Ed è una cosa che assolutamente viene data, viene ricevuta, è un dono, è una cosa gratuita, non c'è merito. E questo è il contrasto molto forte. Tant'è che queste parole tanto, tanto risonanti nella nostra storia, bene e male, sono diventate qualcosa di più, questo vendi tutto quello che hai, eccetera, mi ricordano proprio gli annunci della Passione. Quindi qualcosa al di là, qualcosa che non ha più un valore di merito, ma è semplicemente l'immagine di Gesù che
un pensiero che mi ha sfiorato confrontando i due testi di oggi è che la prima lettura può essere intesa come un'applicazione del testo del Vangelo, quale povertà più grande o quale ricchezza più grande di contrasto l'uomo o la donna ha se non se stesso e il proprio corpo. E la prima lettura dice che ciascuno non deve fare, non deve usare il proprio corpo, non è padrone del proprio corpo, ma lo è l'altro. E innesca quindi questo discorso della prima lettura, il rapporto che c'è tra ricchezza e potere, e qui c'è in gioco molto, quindi la maggiore ricchezza dell'uomo è il potere, e invece la maggiore povertà dell'uomo è il non usare di questo potere, ma affidarlo e consegnarlo a un altro.
Una cosa molto banale a proposito della bontà. E quindi questo fatto appunto che sembra che non sia di questo mondo e perciò appunto anche molto così consolante, se vogliamo.
Al capitolo 10, quando è un dottore della legge che si rivolge a Gesù e Gesù risponde con una domanda e gli chiede cosa c'è scritto nella legge e il dottore della legge recita il versetto del Deuteronomio: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, eccetera. Quindi forse il dialogo iniziale su questa faccenda del maestro buono, forse in qualche modo vuole riportare il discorso di questo notabile un po' al discorso che Gesù fa con con il dottore della legge. Gesù gli sta dicendo che solamente Dio è buono e che quindi lui non si stava solo rivolgendo a un maestro insieme a tanti maestri che ci sono, ci saranno stati anche a quell'epoca in Israele, ma se lui sta dicendo che lui è un maestro buono, vuol dire che lui si trova di fronte in qualche modo a Dio, e quindi il problema dei comandamenti diventa un problema di come aveva capito immediatamente il dottore della legge, il problema è del nostro rapporto con Dio, che è un rapporto di amore, quello di cui parla il Deuteronomio: amerai il Signore Dio tuo con tutto il mondo. E quindi Gesù lo mette, mi è sembrato simile quindi il brano, anche se lo sviluppo è completamente diverso, nel senso che l'interlocutore di Gesù viene messo di fronte in qualche modo a questo quesito fondamentale della nostra vita, che è il nostro rapporto con Dio, se è vero che per noi è così importante o no, diciamo. E quindi il Signore lo mette di fronte al fatto che, va bene, lui quindi deve seguirlo, se lui è Dio, no? Lui lo sta chiamando alla sequela, no? E quindi ad andare dietro di lui.
Mi pare che il Signore chieda termini molto precisi a quest'uomo di passare dalla giustizia delle opere alla giustizia della fede. Infatti lui, chiedendo cosa deve fare, si pone sempre nel solco della giustizia delle opere, che in qualche modo però lo lascia da solo con se stesso di fronte a Dio, ecco. E invece appunto Gesù gli propone questa giustizia della fede, che è una comunione con lui stesso, ecco. Ed è appunto tutto.
Io ho notato che gli evangelisti, Matteo, Marco e anche Luca, raccontano l'incontro con quella persona di cui si parla oggi dopo l'episodio dei bambini, facendo dunque fare ai loro lettori una comparazione inevitabile tra chi è piccolo e quindi può accogliere il regno di Dio come lo accoglie un bambino, e chi invece, essendo molto ricco, non riesce ad accogliere il regno di Dio e in definitiva lo respinge, diventando perciò molto triste. Il protagonista di oggi, solo secondo Luca, è un cosiddetto notabile. Matteo e Marco non precisano l'identità dell'interlocutore di Gesù. Il termine significa anche semplicemente capo, si ritrova abbinato anche ai farisei, perciò per esempio Cirillo di Alessandria, commentando questo passo, già da questo primo elemento ricava una certa ombra, ecco, sull'interlocutore di Gesù, che sarebbe un capo dei farisei che si rivolge a Gesù chiamandolo maestro, come abitualmente fanno gli oppositori di Gesù. In realtà la domanda, facendo cosa erediterò la vita eterna, di cui parlava anche il capitolo decimo citato prima da Giancarlo, è una domanda importante, perché introduce l'idea che la vita eterna non sia una conquista, ma appunto sia un dono che si riceve in eredità, per ottenere il quale tutti gli ebrei pensano di dover fare qualche cosa, in particolare sanno che le regole di vita da seguire sono illustrate dai comandamenti. Io tenderei perciò a non vedere nella domanda una intenzione particolarmente negativa. Certamente però la risposta di Gesù, che indica l'unicità di Dio e che ritroviamo anche in Marco, è una risposta che corregge la prospettiva, mettendo appunto al centro, come diceva Giancarlo, il rapporto con Dio solo. Veramente l'Evangelista Matteo si esprime diversamente, perché la domanda non riguarda il fatto che Gesù venga chiamato buono, maestro buono, ma riguarda il bene, è una domanda circa il bene. Gesù stesso qui cita i comandamenti, diversamente dall'incontro del capitolo decimo, è lui stesso che fa un elenco dei comandamenti, e c'è da notare, mi pare, una cosa abbastanza importante, e cioè che soltanto Luca inverte l'ordine delle proibizioni, mettendo al primo posto non commettere adulterio, mentre Matteo e Marco dicono non uccidere, non commettere adulterio. Luca mette non commettere adulterio come prima attenzione, indicando forse anche in questo una sua dipendenza dall'Apostolo Paolo e dal rilievo che il tema dell'adulterio, della fornicazione in senso più lato, ha nell'insegnamento di Paolo, come anche la prima lettura di oggi mostra molto chiaramente. Qui si trova, mi pare, anche un passaggio ulteriore, che nel dialogo con il capo Gesù fa, sottolineando che, avendo osservato i comandamenti dalla giovinezza, è pronto per fare l'ultimo passo. E l'ultimo passo è fare quello che ancora gli manca. Quindi Gesù non distoglie l'orientamento del capo dal fatto che bisogna fare qualche cosa, anzi, seguendo quell'orientamento, dice che gli manca da fare qualche cosa, e quello che gli manca da fare è vendere quello che ha. Questo verbo vendere è abbastanza frequente nel Nuovo Testamento, particolarmente ricorrente nel Vangelo di Luca e negli Atti, non ha un'evidenza negativa, descrive abitualmente delle azioni che si compiono, l'abbiamo appena trovato, si compra, si vende, si mangia, si beve, non sono azioni moralmente deprecabili, ma in bocca a Gesù diventa evidentemente un comandamento non rivolto solo al capo di oggi, ma abbiamo visto ai discepoli, al capitolo 12: vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. E anche lì c'è poi uno sviluppo dell'insegnamento sul tesoro in cielo, dove i ladri non arrivano. Dunque il punto sembra essere quello del rapporto con i beni materiali. Quello che ostacola il rapporto del capo, ma anche dei discepoli, nella relazione con Dio è il possesso delle cose, dei beni. E qui certamente mi pare tocchiamo un argomento molto sensibile per l'Evangelista Luca, che infatti quando descrive la prima comunità di Gerusalemme negli Atti degli Apostoli insiste sull'importanza di vendere i propri beni, in particolare al capitolo 4: nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli, poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. E Luca continua raccontando l'esempio di un sacerdote che viene chiamato Barnaba, il quale appunto compie questa operazione, cioè si libera dei propri beni e vendendoli porta il ricavato agli apostoli che ne fanno l'uso che ritengono opportuno, comunque evitando che vi sia qualcheduno che si trovi nel bisogno. Anche qui abbiamo un eco della regola di Paolo che parla della necessaria uguaglianza tra i membri della comunità. Dunque mi pare inevitabile notare che qui ci sia una sottolineatura circa il tema del rapporto con i propri beni e in particolare quindi del rapporto con i poveri, perché il ricavato qui non va dato agli apostoli, ma secondo l'insegnamento di Gesù va dato direttamente ai poveri. Vendi quello che hai e dallo ai poveri. Il discorso di oggi è un po' diverso nel Vangelo di Matteo, perché nella lista dei comandamenti Matteo mette anche il comandamento dell'amore, al quale Luca invece ha già dedicato l'incontro con il personaggio del capitolo decimo, con il dottore della legge, quello che veniva osservato prima. Quindi il punto qui non sembra tanto l'amore quanto un'azione concretissima da compiere, cioè non bastano i comandamenti nel senso delle proibizioni o dei comandamenti positivi come onora il padre e la madre. Occorre qualcos'altro, e il qualcos'altro che Gesù chiede difficilmente noi lo troviamo in modo così puntuale nell'Antico Testamento, perché nell'Antico Testamento sì, troviamo l'idea che si debba condividere, che si debba essere generosi, che si debba soccorrere il povero, il forestiero, la vedova, ma sostanzialmente, come abbiamo sentito all'inizio del cantico di oggi, nell'Antico Testamento il ricco è beato, beato il ricco. Mentre invece la rivelazione portata da Gesù è che è beato il povero. Ma non basta, Gesù fa un passo ulteriore che mi pare il significato profondo del testo di oggi, cioè si tratta di farsi poveri, di agire in quella direzione, come ieri diceva, di quelli che sono come i bambini e il regno di Dio, così oggi dice, è dei poveri la possibilità di ereditare la vita eterna, cioè entrare nel regno di Dio. L'amarezza con cui si conclude questo brano, particolarmente enfatizzata dall'Evangelista Luca, divenne molto triste. È proprio uno sconforto totale, indica, come vedremo nel passo di domani, quanto sia difficile per chi ha ricchezze entrare nel regno di Dio.